cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13:06, buona giornata a tutti, buon mercoledì, benvenuti in Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou come ogni giorno in vostra compagnia dalle 13 alle 15 su Bom Channel, sul canale 68 del vostro televisore, disponibile, visibile, in chiaro, in tutta Italia, ma siamo anche su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, in diretta su Facebook. Ciao Antonio, buon mercoledì.
Buon mercoledì. Ho appena visto un video esclusivo di Radio Bianconera. Prendo le distanze da quel video lancio della nostra trasmissione, perché in cose di calcio ogni tanto si scivola anche sui balletti, ma fondamentalmente si parla di calcio. E oggi ci sono tanti temi, anche senza campionato, sono i soliti temi, ma certamente sempre con sfumature diverse, per certi versi intriganti, forse con troppi pregiudizi, ragionamenti che si stanno facendo da parte di chi dovrebbe invece prendere delle decisioni chiaramente giuste, di buon senso, ma anche senza pregiudizi, e per il bene della collettività, del mondo sportivo e non solo, perché vedo che questo protocollo è un protocollo che per il calcio è troppo vincolante, ma lo è anche per tante altre categorie e attività del nostro paese.
Sì, un protocollo, l'abbiamo detto ieri, che lascia un po' poco respiro alla possibilità che possa ripartire il campionato, perché prevede la quarantena già durante gli allenamenti qualora dovesse risultare positivo un calciatore all'interno di una squadra, opzione più che verosimile, no? Perché fino a una settimana fa c'erano dei positivi sia nella Fiorentina che nella Sampdoria che nel Toro. Si spera che, così come il virus va scemando nel paese, scemi anche all'interno delle società di calcio, però ci può stare. Allora questo vuol dire che se metti in quarantena una squadra per 2 settimane, quando dopo 3-4 al massimo dovrebbe riprendere il campionato, un po' mettere i bastoni tra le ruote agli allenamenti.
Guarda, ne abbiamo parlato, stesso. Non mi voglio prendere dei meriti che magari non ho, ma ho agito veramente di cuore e usando l'intelligenza, no? Confrontando i vari ragionamenti che venivano fatti. Mi fa piacere che stia emergendo un po' questo, quello che dovrebbe pensare chiunque, cioè anche chi non ama il calcio. Quindi non si tratta o non si trattava di prendere una posizione a favore o contro l'inizio del campionato, però abbiamo intuito subito che non ci fosse quella volontà anche politico-sportiva di ricominciare. Sembra che nessuno voglia prendersi le responsabilità. Poi qualcuno dice che nessuno se le può anche prendere, ma qualcuno deve prenderle. Allora, per prenderle, non dico affrettate, perché a questo punto sono passati 2 mesi, ma certamente senza decidere è troppo comodo. I cosiddetti no, che i genitori utilizzano nei confronti dei propri figli, quelli che sono veramente castranti dal punto di vista pedagogico e educativo. Cioè no, e invece sarebbe più utile dire i motivi per cui si potrebbe magari riprendere e i motivi per cui bisognerebbe migliorare il movimento calcistico. E poi imitare il modello tedesco. Cioè non è che dobbiamo imitare un modello o un altro, noi dobbiamo avere una nostra identità, e su questo punto sono molto rigido, no? Perché a mio avviso, senza guardare l'erba del vicino, in questo caso, con chiaramente i dati scientifici, e ve lo ripete uno che ha sempre detto che era più no che sì la ripartenza del campionato, che fosse più legata a un no che a un sì, però di fronte a certi dati o a certi pregiudizi mi sembra un po' esagerato. Così come esagerato, perché sto analizzando e sto scorrendo le prime pagine dei quotidiani online, e non solo, ovviamente, quelli in nostra visione, ieri ci siamo resi conto, abbiamo già analizzato noi, e non è che la sappiamo di più o la vediamo più lunga di altri, ma sapere che oggi i medici sportivi, ne abbiamo parlato anche io ieri, sono praticamente in rivolta, noi senza tutele e mai coinvolti. La rivolta dei medici, parla tra l'altro Castellacci, l'ex medico della Nazionale, ma uno che rappresenta davvero la categoria dei medici, che ha vissuto per anni in prima linea nei momenti difficili, non come questi, nei momenti belli anche della nostra Nazionale e anche di club. Ovviamente, se dice queste parole, significa che nel mettere nel protocollo quel punto, quella clausola, i medici sociali delle società sono i responsabili penali, non solo civili, penali, capite che vorrà dire: tu non ci avevi detto che avevi un contagiato, tu non ci avevi detto o hai negato che ci fosse un positivo rispetto a qualcos'altro. Ogni 3 giorni ma neanche se tu avessi in guerra non si fanno questi ragionamenti. Questa è una guerra sociale, una guerra sportiva, una guerra di attività, no? Diciamolo chiaramente, è un momento difficile, stradifficile. Non puoi mettere quei vincoli, perché se li metti, no? Uno, a mio avviso, viene da pensare, visto quello che sento, e non sento al bar, che sono ancora chiusi, tra l'altro a Torino, no? Ma che sento dalle trasmissioni tecnico-scientifiche, mi sembra che qui gli scienziati non ce ne siano due che la pensino nello stesso modo. Nella ripresa, non dico su quello che è stato il virus, e su quelle che devono essere giustamente le precauzioni da prendere e le precauzioni da mantenere per convivere con un virus che non conosciamo ancora bene. Però se poi penso che una regione faccia i tamponi, che qualcuno dica no comment, vedendo ieri sera un programma di satira anche politica, no? No comment sul perché una regione fa dei controlli di un certo tipo, altri non ne fanno, e non entriamo nei costi e non entriamo nel parallelismo, nei ragionamenti delle case farmaceutiche. Dico che ci sono troppi, troppi dubbi, stanno emergendo troppi dubbi, e quei dubbi, per superarli, a volte servirebbe un po' di buonsenso e un po' di buon coraggio. Perché se vincoliamo anche effettivamente tutta la nazione riprenderà a lavorare, ci sfioreremo con le mascherine, resteremo a un metro e mezzo, tutto quello che volete, perché è necessario farlo, altrimenti è finito il mondo, e il mondo non finisce, non vincerà il virus. Di questo ne sono convinto, e questa è la mia filosofia, anche radiofonica, anche sportiva. Dico che non puoi pensare che se c'è un contagiato, allora a quel punto, poi la si può pensare diversamente, si ferma tutto, perché fermi quelle due squadre, allora cosa fai? Elimini le due squadre? Mi sembra veramente il modo più pretestuoso per non avere il coraggio di dire no da subito, ma mettere dei like alla ripresa del campionato, perché devi sapere, e concludo, che c'è stato... ne sta parlando in questi minuti il Corriere dello Sport.it, fermiamo il calcio. Questo era il tema di un utente sulla pagina social del ministro Spadafora. Sai cosa ha fatto il ministro Spadafora? Forse oggi non ha impegni importanti, ha messo un like. Ma smettiamola di mettere like, lavoriamo per il paese, lavoriamo per il calcio, smettiamola di andare solo sui social, facciamolo fare a chi fa intrattenimento, radio, televisione, che i ministri facciano i ministri dello sport o di qualche altra, con qualche altra competenza.
No, ma hai perfettamente ragione. Intanto ci scrive Mirko, il numero è 340-5425-324, lo conoscete, per messaggi, WhatsApp e note audio. Però non capisco perché noi, se uno è positivo, mandiamo in quarantena tutta la squadra, mentre in Germania e in Inghilterra mandano in quarantena solo il giocatore. Cioè, come mai due direzioni così opposte? Perché forse davvero manca a questo punto solo il coraggio di dire giochiamo, assumiamo quel rischio minimo che ci può essere, che ci può essere, come ci può essere per tutti quanti noi, forse per il giocatore, per il calciatore, ovviamente dovendo stare faccia a faccia col compagno, con l'avversario, questo rischio può essere leggermente superiore, ma è comunque controllato, viene sottoposto continuamente a dei tamponi che individuerebbero subito la positività,
Chiara, cioè,
e quindi in realtà ci sono più virologi, e ricordiamo anche il professor Di Perri, che è intervenuto proprio in trasmissione da noi la settimana scorsa, che si è espresso a favore di una riapertura del calcio. Esistono, secondo lui, gli estremi scientifici, clinici, sanitari per poterlo far ripartire, e che disse ci vuole un po' di coraggio, un atto di
coraggio. Abbiamo sentito ieri il...
Non ha veramente senso messa giù così la cosa. No, sembra quasi
non
che...
Ha senso, ha senso.
Io inizio quasi a provare quell'entusiasmo degli allenamenti in squadra che riaprono con una vista sul campionato, poi se penso a questo protocollo mi viene subito da dire vabbè, gli allenamenti dureranno due giorni, tre, una settimana al massimo, e poi si ritornerà indietro, perché
sì,
è talmente evidente.
Però attenzione, non è solo legato al calcio, no? Sia chiaro, mi sembra che sia una linea guida un po' troppo arcaica. Perché le stesse cose lo dicono sul protocollo i commercianti, gli albergatori, i ristoratori. Sentivo le ultime notizie questa mattina. Cioè, se tu mi dici che posso andare a mangiare uno in un ristorante e uno in nell'altro, dimmi che non posso ancora uscire. Cioè, che sia chiaro. Non provare a dire su una spiaggia in Liguria tra un ombrellone e l'altro ci devono essere 5 metri, perché vuol dire uno in un lido, uno in un altro, se non addirittura uno in una località, uno in un'altra. E che sia chiaro, probabilmente ci sono delle zone dove sarà possibile riaprire. Cioè, pensare che la Germania potrà andare tranquillamente in Grecia tramite il corridoio parallelo a quello italiano per andare in vacanza, mi sembra veramente un po' una presa in giro. Però torniamo ai nostri temi, torniamo ai nostri titoli, io li vado a leggere anche perché abbiamo pronti già degli ospiti per le lunghe chiacchierate di queste due ore in cose di calcio, a chi sottoporremo soprattutto questi temi e anche altri, per non essere anche ripetitivi, senza voler essere a tutti i costi originali. Rischio stop, allora, io l'ho definito sul campionato, ci sono però troppi pregiudizi, rimango pessimista perché con questi vincoli, le responsabilità, gli aspetti economici assicurativi, se capitasse qualcosa, sono troppo vincolanti. Forse 4, 5, 6 squadre potrebbero anche ripartire, le altre non possono accollarsi quei costi, e non è solo una questione economica. Forse non c'è neanche quel tipo di volontà. Vediamo delle società, dei tifosi che stanno manifestando contro la ripresa del campionato. Mi sembra più un tentativo delle società di convincere i propri tifosi. Rabiot al veleno, che non è un piatto francese. Torno dopo lo sciopero. Qui ironico nei confronti di un articolo della Stampa, e magari poi ne parleremo, dice che torna, ma noi l'avevamo detto con il nostro Giovanni Albanese già ieri, tornerà, sembra tra oggi e domani possa essere al suo posto, ma tira una frecciatina, no? Visto che è stato tirato in ballo per quel taglio al suo stipendio, tira una frecciatina ai giornali, mettendo una botticina di veleno vicino a quella dei giornali, forse delle radio e delle televisioni. Diciamo che Rabiot è un privilegiato, è un fortunato, perché lamentarsi dello stipendio che ha preso di fronte al taglio e qualche polemica di troppo attorno a questo non ritorno, io nei suoi panni o qualche altro giocatore della Juventus mi ha insegnato nel corso della storia che sarebbe già in campo a sudare sotto la pioggia. E diciamola tutta. E poi la quarantena del mercato, perché oggi è mercoledì, di mercato parleremo, e se sarà quarantena lunga anche per il calciomercato, ma vediamo che le nostre ipotesi, zitte zitte, non perché spingiamo per Tonali, Pogba e Icardi, ma ricordatevi questi tre nomi, due dei tre, sicuramente, quasi sicuramente, perché nel calcio sappiamo che è un bel gioco in cui ci si può poi anche un po' prendere in giro e sfottere dopo, no? Il giorno dopo, quando non si avverano questi casi, Moggi insegna, no? Mercoledì avremo anche Luciano Moggi, Moggi insegna che ti diceva una cosa, puntava su un altro, ma forse alla fine puntava su quell'obiettivo che lui aveva molto ben chiaro. Io ripeto, Tonali e i giornali dicono Vidal all'Inter, spinge Tonali alla Juventus, Vidal o non Vidal, io penso che Tonali sia quello più certo e sicuro di vestire la maglia della Juventus l'anno prossimo, lo chiederemo ai nostri esperti, che ci sia l'opzione Pogba sul tavolo delle trattative / Jorginho per il centrocampo della Juventus con Pjanic in uscita, e poi Icardi. Sicuramente un'operazione che andrai a fare terminato il campionato, quando terminerà, terminata la Champions, quando terminerà, perché prima anche lo dovessi fare non potrebbe giocare con la nuova maglia, con la nuova società.
Sono le 13:19, state ascoltando Cose di Calcio, tra qualche minuto iniziamo anche con i nostri ospiti, i vostri messaggi invece li riceviamo sempre al 340 5425 324.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di Calcio.
Sono le 13:23, bentrovati con Antonio e Chiara, ci scrive Massimiliano, ormai rifacendosi al discorso in apertura, sempre del famoso ormai già protocollo per la riapertura degli allenamenti, ormai è diventato un circo, nessuno si prende le proprie responsabilità. Anche l'UEFA si sta indispettendo nei confronti del campionato italiano, con questi giochini c'è il rischio di escludere le italiane dalle coppe. Teme Massimiliano addirittura.
Ma guarda, l'UEFA è stata molto chiara. Sento adesso il nostro TG sportivo, ci dice che anche il Portogallo ricomincia, resta solo la Francia, aver preso immediatamente una posizione di segno opposto, staremo a vedere. Questa è l'unica sintesi che si può fare al momento, perché tirando in ballo chi deve decidere, sembra optare più per il no che per il sì, per la ripartenza. Però naturalmente intanto ripartiranno gli allenamenti di squadra, in quegli allenamenti di squadra non potrà far parte all'inizio, quantomeno neanche Rabiot, che atteso, noi abbiamo già il nostro inviato sul campo, anzi adiacente al campo, sotto la pioggia quest'oggi, lo sentiremo, però nel frattempo ci sono tanti altri temi, compreso Chiellini, compresa la difesa, compreso quello che sarà il campionato, se riprenderà.
E hai detto proprio il nome giusto, restiamo sull'attualità strettissima più che mai, è appena stato pubblicato il libro, l'autobiografia proprio di Giorgio Chiellini. Io e Giorgio raggiungiamo al telefono, firma giornalista, firma della Repubblica, sì, ma anche autore, coautore di questo libro, Maurizio Crosetti. Ciao Maurizio, benvenuto.
Buongiorno a voi, ciao.
Ciao, benvenuto. Domande su Giorgio Chiellini ce ne sarebbero 3.000 e più ed è difficile sceglierne una dalla quale iniziare. Intanto magari libro che è stato appena pubblicato, attesa grande che sappiamo è stata aumentata, si è sollevato un po' un polverone nei giorni scorsi per le dichiarazioni che ovviamente tu conoscerai benissimo, ma la prima cosa che mi viene da chiederti è un libro scritto in corso d'opera, cioè quando Giorgio Chiellini ancora gioca, nonostante l'infortunio quest'anno, di solito si aspetta magari di chiudere la parentesi del gioco per scrivere un'autobiografia, lui invece è ancora sul pezzo e l'ha pubblicata lo stesso. Come nasce questa voglia da parte di Chiellini?
Ma sì, è atipico questo, ha colpito anche me. Giorgio mi ha contattato la scorsa estate, era più o meno la metà di agosto, per propormi questa collaborazione, questa sua idea. Anch'io gli ho fatto la stessa domanda, ma lui mi ha proprio detto questo, che secondo lui, non essendo un libro di bilancio ma di racconto di se stesso, e allora non c'era bisogno di aspettare la fine della storia, anzi lui mi ha raccontato anche una parte della storia che non immaginavamo naturalmente lui per primo di vivere, anzi due parti della storia che non immaginava di vivere, l'infortunio e poi il coronavirus. Questo ha reso, credo, la nostra scrittura anche più intensa, più viva, più vicina all'attualità, a quello che sta accadendo e che è accaduto sia a lui che a tutti noi. Quindi, ripeto, non è il libro di Totti o di Del Piero. Tra l'altro io feci anche quello con Alessandro nei mesi del suo ultimo campionato italiano, e lì effettivamente era un addio attivo, ecco, mentre Totti ha scelto di fare il suo libro con Paolo Condò già parecchio dopo aver chiuso la carriera. Sono scelte personali, Giorgio anche in questo si dimostra originale.
Ciao Maurizio, Antonio Paolino, intanto grazie. Buongiorno, per Antonio, aver accettato, ciao, il nostro invito. Io Giorgio, di Giorgio Chiellini con Maurizio Crosetti. Sembra quasi che tu sia uno dei calciatori di questo libro, del racconto.
Da come leggiamo
nella prima pagina, tra l'altro stiamo facendo vedere, grazie alla casa editrice che ce l'ha gentilmente fornito, la copertina, quindi da oggi o da ieri un libro che si può trovare anche online, ma fondamentalmente anche nelle librerie dove sono state riaperte. Maurizio.
Beh sì, essere compagno di squadra di questi personaggi è bello, perché insomma tutti quanti noi che ci occupiamo di calcio, o quasi tutti insomma, abbiamo avuto all'inizio proprio questo sogno, questa molla. Nessuno, io credo, si è messo a vivere di calcio scrivendone o raccontandolo senza essere stato da bambino calciatore. Questo naturalmente vale per i maschietti, ma ormai anche per le femminucce, come si diceva una volta, perché io per esempio ho una figlia che gioca a calcio, per dire, e quindi non ci sono,
e qui
per
ci dai una notizia
anche...
Sai che per noi alla ricerca in questo momento ci dai notizia su notizia e quindi dovremmo
ma gioca anche all'estero, cioè è una straniera, perché adesso sta studiando in Olanda, dove il coronavirus peraltro l'ha bloccata. Gioca, lei studia all'università di Leiden, che è dalle parti di insomma, lì è nato De Ligt, non è nato ad Amsterdam, è nato in un sobborgo, insomma. Infatti con Eugenia scherziamo sempre, che lei è juventinissima tra l'altro, e le dico che abbiamo fatto questo scambio alla pari, anzi con conguaglio, perché ovviamente lei vale molto per me, vale molto più dell'X.
Certo, beh, mi sembra giusto.
E allora sappiamo, Maurizio, che da domani non dovremo più chiamare il papà ma la giocatrice, quindi ci metteremo in contatto.
Lei,
sappi che Radio Bianconera la inseguirà in qualità di tifosa,
lei,
ovviamente.
Non
senti,
dubbio,
delle 250-70 pagine di questo libro, no, che ho cominciato a leggere qua e là, perché la bellezza è proprio quella, no, di tutti gli argomenti trattati. Ce ne sono alcuni che portano naturalmente ai nomi già tanto discussi di Balotelli e Filippo Melo, ma non era questo di cui volevamo parlare. Anzi, no, te lo chiedo subito, perché me l'hanno fatto in trasmissione, sai, i salotti milanesi, quelli accomodanti, no, dove ti aspettano per chiederti quello. Ma ci sono anche altri giocatori con cui ha avuto invece degli ottimi rapporti? Io leggo il nome di Marchisio, leggo il nome di Buffon, leggo di Bonucci, leggo i giocatori con cui avrebbe voluto giocare Nesta e Cannavaro che aveva conosciuto. Cioè, non racconta solo, no? Non punta il dito solo contro le mele marce, questo libro dei compagni conosciuti da Chiellini, giusto?
Assolutamente, anche perché poi giudicare un insieme da un frammento, da un pezzetto è sempre pericoloso, scorretto, non dà nessun'idea di quello di cui stiamo parlando, questo vale per qualunque cosa, come se uno giudicasse un quadro dall'angolo vicino alla cornice, oppure un libro da 13 pagine in mezzo magari tra 200. E Giorgio racconta certamente di molte persone, ecco, le persone sono un po' al centro di questo libro, sia che facciano parte della sua storia di ragazzino, della sua famiglia e di questa sua avventura magnifica nel mondo solidale con Insuperabili, vorrei ricordare, perché non è mica secondario.
Volevamo arrivare proprio
Giorgio,
lì, sì.
Certo, Giorgio devolve tutto il compenso a questa squadra di calcio per ragazzi disabili, di cui lui è una delle anime da anni, e c'è tutto un progetto dietro, quindi è davvero puerile e riduttivo pensare che Giorgio, un bel momento, si sia seduto al tavolo, abbia deciso adesso parlo male di Balotelli, di Felipe, non è certo. Così per niente, ma anche il discorso dell'Inter, qui inevitabilmente arriveremo, vi anticipo, è in una chiave assolutamente sportiva e sincera, non ipocrita, compensata però da tante altre situazioni totalmente sportive, per esempio il vicepresidente Zanetti che chiama Giorgio la sera stessa dell'infortunio ed è una delle prime telefonate che gli arrivano. È anche una delle più gradite, quindi a questo punto basta questo a capire che non c'è proprio nessun odio, certo, di nessun tipo, se non quello sportivo che riguarda le grandi rivalità, riguarda i derby, Juve Toro, Milan Inter, Genoa Samp, Barcellona Real, perché così è lo sport, altrimenti stiamo parlando di un'altra cosa.
E le partite in nazionale? No, ti volevo dire, l'ho fatto anche per difenderti in una situazione, non nello specifico, non che io possa permettermi di difendere una firma quale la tua, ma visto la risposta di Balotelli ieri nel corso di un programma delle Iene, si è sentito un po' accoltellato. Non è che questo coltello gliel'ha dato Maurizio Crosetti per far parlare contro qualche compagno, mi è stato chiesto. No, assolutamente,
carità,
non gli hai concesso tu.
Io ho chiesto a Giorgio più di una volta, ma sei proprio sicuro? Cioè, voglio dire, ecco, sai che poi ci saranno polemiche. Lui non è un provocatore, in campo gioca in maniera molto dura e lo sa, ma nella vita lui non è così, però lui mi ha detto una cosa secondo me anche giusta, mi ha detto io voglio raccontare tanto di quello che mi è successo e anche cose che possono non essere piacevoli, per fare un teatrino dove tutti sono buoni, tutti sono amici e io parlo bene di me e di tutti, a quel punto lì non facciamolo, ci sono anche altre provocazioni, Giorgio racconta di come dovrebbe cambiare il calcio nei suoi calendari, le varie formule, la Champions, e racconta anche la difficoltà e la grande stima nei confronti di certi avversari, parla di Ibrahimovic come del suo migliore amico, eppure se ne sono date di santissima ragione tante volte, ma lo stima, forse è l'avversario che stima in assoluto di più, parla di Suarez che lo ha morsicato durante un mondiale, e lì si sarebbe da aspettarsi che uno che viene morsicato da un avversario aspetti solo l'occasione giusta per restituirgli almeno a parole, no? La situazione, la partita, e invece
certo,
Giorgio dice
parla
che
della scivolata contro il Real Madrid su Cristiano Ronaldo, che per lui è un po' l'emblema, no? Era l'avversario da battere e poi si è certo trovato come compagno. Certo. Davvero certo, tantissimi racconti, anche perché io ho cominciato, volevo leggere la fine, no? Per sapere se c'era, cosa succedeva.
Sapere come va a finire, se si sposano i protagonisti.
Esatto, no, se si sposava.
Ma non si sposano.
Intanto lo dedica alle sue due figlie, definendosi il babbone, giusto? Alla Livornese un po'.
Alla Toscana.
Lui è anche, sì, ma lui è un personaggio anche molto, come dire, molto espressivo negli affetti, molto affettivo, ecco.
Molto affettivo, sì.
Questo un po' lo si capisce, però io non me l'aspettavo così tanto. Vabbè, adesso c'è il Covid, non è possibile, ma vi assicuro che lui è uno che quando si incontra ti abbraccia, ti dà un bacio.
È fisico,
ma non perché,
è di cuore.
Non è che lo fa con tutti, però certo, sì, cioè lui è uno che esprime anche con il corpo i suoi sentimenti. A me devo dire, questo lavoro con lui ha rivelato aspetti umani che in parte non mi aspettavo e che sono una delle cose positive di un'esperienza del genere, cioè non è che lo si fa soltanto per andare in libreria o per fare certo. per parlare di sé o per lavorare insieme a uno che ti fa una proposta.
Maurizio, sarebbero tante le domande da farti, volevamo chiedertene poi qualcuna anche d'attualità prima di salutarti. Io vorrei andare però su quell'intervallo di Cardiff, sono andato a leggere quel capitolo lì, l'intervallo di Cardiff, tra l'altro io e te c'eravamo, sappiamo anche che cosa stava capitando a Torino in quei minuti lì, ma in quel capitolo, in quella descrizione di Cardiff, non dico nasconda qualcosa Chiellini, siamo noi che abbiamo visto con degli occhi diversi quella non capacità di reagire dopo un primo tempo della Juventus? O c'è qualcos'altro che in un libro magari si può anche non raccontare, ma sono dei risvolti che forse vediamo più noi con un occhio clinico e critico?
Se c'è davvero qualcosa in più, io non me ne sono accorto, ma oserei dire con una battuta che non se ne è accorto nemmeno Giorgio.
E lo dice, lo scrive con Buffon.
Sono sicuro che
no?
È sincero, tra l'altro è anche divertente a un certo punto. Giorgio racconta questa cosa che fa sorridere, dice che Buffon dopo un po' di tempo, viste tutte le polemiche, le cose lette, le presunte rivelazioni di quello che sarebbe accaduto dentro quella stanza al rientro delle squadre, no? Negli spogliati, a un certo punto Buffon, dice Giorgio, Buffon, ma da chi dice? Oh, scusa Chiello, ma non è che mi sono perso qualcosa, è successo qualcosa, io che ne so, ero in bagno, ero voltato, perché, ma pure lui, pure a Buffon era venuto il dubbio che ci fosse più di quello c'era, no? E Giorgio gli ha detto no, guarda, non ti sei perso niente, eravamo talmente malmessi, puoi capire se Dybala appena tornato tutto acciaccato, Mandzukic che quasi non riusciva a camminare, si sono sdraiati attoniti sui lettini,
Pjanic col ginocchio gonfio praticamente,
puoi capire un po' se in quei momenti uno mena qualcun altro, si litiga, non c'è nemmeno l'energia, cioè devi riprendere fiato, no? Non puoi sprecarlo per litigare, quel fiato lì lo devi riprendere per giocare un secondo tempo contro Cristiano Ronaldo, non so se mi spiego, quindi no, io credo, poi, per carità, io non c'ero nello spogliatoio, ma ho fiducia di Giorgio e sono convinto che mi abbia raccontato la verità.
Si parla di educazione allo sport, si parla che il talento non basta e lo capiamo perché di talento ce n'è, di fortuna ce n'è per fare il giocatore professionista, però serve anche la testa, dice Giorgio, e tanti altri spunti, quindi l'invito è davvero di leggere questo bel libro, Io Giorgio. Manca un capitolo, caro autore. Il campionato riparte? Non te lo dice Giorgio?
Quel capitolo non può scriverlo nessuno. Giorgio è di quelli che vorrebbero riprendere, ma in sicurezza, non purché sia, ma non è certamente di quelli che hanno deciso che non si deve, non si può a nessun costo, come sembra aver fatto per esempio il ministro dello sport, quindi non proprio uno qualsiasi. Non lo so se si ricomincia, mi pare che se non cambiano i protocolli del comitato medico sportivo e del ministero non si potrà, perché se basta un solo positivo, e già in molte squadre ce ne sono stati, la Juve ne sa qualcosa, è stata la prima ad avere un positivo in squadra, Rugani, e ha avuto Dybala che per 40 giorni non era mai negativo al tampone, quindi se c'è un solo positivo e si deve mettere in quarantena tutta la squadra, è evidente che il campionato non si possa giocare. Io spero francamente che ci ripensino, perché ho molto dibattuto con me stesso questo tema, nei primi giorni ero convinto che ci fossero ben altre priorità, e c'erano certamente, ma adesso con una normalità che lentamente si avvicina, con tutta una serie di cose che possiamo tornare a fare, beh, che il calcio in sicurezza non possa nemmeno provare a concludere una sua stagione, anche per quello che significa, non solo perché vogliamo sapere chi vince lo scudetto, ma perché sono 370.000 persone che vivono di calcio in Italia, più di 1 milione di tesserati, ma comunque non è soltanto la Serie A al calcio, è un sistema che se si ferma adesso è molto più difficile che possa ripartire a settembre, e anche questo è un equivoco, non è che se ci fermiamo adesso così il primo settembre si parte meglio, si parte peggio, perché non ci sono procedure, protocolli e rodaggio dell'emergenza, quindi io spero davvero che ci...
Poi è possibile, noi speriamo di no, ma è possibile che magari a settembre ci sia ancora un po' di coronavirus in giro, che il tasso è rischio zero, non sappiamo se ce l'avremo mai e quando sarà quel momento.
No, infatti il rischio zero non ci sarà fino al vaccino e nemmeno subito, perché dovrà essere vaccinata la popolazione e quindi dovrà anche lì passare del tempo. Siccome si deve convivere con un rischio 0, 1, tanto vale farlo seriamente, come stanno provando a fare in Germania, in Inghilterra, in Spagna, perché altrimenti non si risolve da solo la situazione, L'Italia non può permettersi, per tutta una serie di ragioni economiche, sportive, sociali, direi anche psicologiche, perché poi scattano anche delle dinamiche nelle persone a cui sottrai una passione che possono produrre anche una sofferenza a livello proprio psichico, psicologico. Comunque, insomma, tutte queste componenti, secondo me, costringono chi deve decidere a non farlo con leggerezza, come se si trattasse soltanto di andare a vedere il circo, sì, o un film. Senza offesa, anche il circo, certo, e il film fanno parte dell'economia, dell'industria e del lavoro italiano, quindi anche loro meritano il massimo rispetto.
Maurizio Crosetti, ti dobbiamo salutare, ricordiamo, autore, coautore insieme a Giorgio Chiellini proprio dell'autobiografia Io Giorgio, uscita ieri, nella giornata di ieri, 12 maggio, edito da Sperlin e Kupfer, quindi una grande storia da leggere in questi giorni più che mai. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Alla prossima.
Grazie,
ciao.
Maurizio, alla prossima.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
13.43, bentrovati, Antonio e Chiara con voi, insieme anche ai vostri messaggi. Ci scrivete: torna Rabiot e a Torino finiscono le belle giornate, iniziano le piogge. Oppure ancora Massimiliano da Liverpool, rifacendosi invece alla finale di Cardiff di 3 anni fa, 2017, giusto?
2017.
Quella sera Cardiff successe, visto che abbiamo appena salutato Maurizio Crosetti, autore del libro Io Giorgio, che racconta la storia proprio della vita di Giorgio Chiellini. Quella sera Cardiff successe come qualcosa. Io ero vicinissimo al campo, i ragazzi in campo erano molto nervosi, ci scrive Massimiliano. Ma noi apriamo la nostra parentesi social, la parentesi Like Generation, insieme all'ospite che ci raggiunge, Lino Garbellini. Eccoti. Ciao, ma dove sei?
Buongiorno a tutti.
Ma dove sei?
Allo stadium, hai visto?
Fantastico.
Che il campionato non riparte, torna a casa.
È vuoto, a porte chiuse, ovviamente.
Ne ho una migliore, ne ho una ancora migliore, ma gli spettatori non lo vedranno, quindi dovrai descrivergliela, che è questa foto che ho fatto nello spogliatoio della Juve.
Wow. Cioè, allora, no, gli ascoltatori la vedranno, coloro che ci seguono o sul canale 68, quindi in diretta nazionale, oppure in video anche attraverso la nostra applicazione, no? Magari chi ci ascolta invece semplicemente in streaming dal nostro sito. Ma stai facendo, bravo, una di quelle cose che sta spopolando tantissimo in quest'ultimo periodo, cioè uno sfondo ad hoc quando si fanno le varie dirette sui social, cosa che non mi hai ancora insegnato.
Beh, su Skype è veramente facile, basta scegliere una foto e tra le opzioni della chiamata c'è scegli un background e mettere come background la foto.
Io la leggo come
dirvi con questo effetto da scendo in campo, sperando di scendere in campo veramente.
Più che altro mi dai l'impressione di essere uno dei vecchi corrispondenti di 90° minuto,
esatto,
no?
Benvenuti a tutti, tra un quarto d'ora la Juve scenderà in campo per il riscaldamento, il terreno a Torino è in ottime condizioni.
Vedi come
Senti,
si sta divertendo.
È professionale se io alla prossima diretta che faccio, beh io sono nei nostri studi quindi non c'è bisogno, ma la prossima volta che faccio una diretta che so da casa mia o cosa, se ci metto dietro uno sfondo di Rodi, di un'isola greca, non è professionale, vero?
Ecco, apriamo una parentesi, ecco. Mi ero preparato anche una foto di un bellissimo mare di Santorini in tuo onore, poi ho detto vabbè Santorini, visto che oggi piove, è una bellissima giornata di Santorini, teniamolo in futuro. Secondo me ha senso mettere uno sfondo a tema. Adesso prendiamo lo spunto, diciamo qualcosa di sensato anche per i nostri ascoltatori. Se facciamo tantissime videochiamate anche per lavoro, può darsi che alle nostre spalle abbiamo la casa disordinata. Ieri mi sono divertito, ho trovato su internet dei casi del giornalista spagnolo che probabilmente aveva una moglie ma anche una collega con cui aveva una relazione, si vede questo giornalista spagnolo che fa la corrispondenza e dietro passa la collega nuda e poi è successo un casino, ma questo è uno dei tanti casi, cioè può succedere un po' di tutto quando facciamo le videoconferenze anche per lavoro, questi sfondi possono essere utili, possono essere una soluzione. E mettiamoli a tema, secondo me la cosa da dire è non metto l'isola di Rodi in questo periodo in cui tutti, diciamo così, tra virgolette, rosicano perché probabilmente per un anno non andranno in vacanza. Puoi fare, non so, mettere la bandiera della Grecia, fare qualcosa di patriottico, un bello sfondo di Atene.
Va bene, smontami pure tutte le no, nuove.
No, volevo dire quello e peraltro oggi dobbiamo parlare di te, non ti vogliamo
di me, esatto. Io cosa c'è?
Intanto mi sento social. Io un po' l'esperto oggi, perché intanto consiglierei, intanto saluto la signorina che è passata anche dietro lo stadio, dietro di te. La salutiamo perché non l'ho riconosciuta. Di stare a te, mi sento io l'esperto, di dare dei consigli social. Intanto di stare attenti alla foto che caricate, perché potrebbe magari essere qualche foto, no? Non auspicabile da vedersi, ma intanto ci affidiamo alla tua consulenza radiofonica, Carolino, proprio perché possono sembrare consigli banali, ma vediamo che ci sono delle trasmissioni intelligenti, e questa è una di quelle, una rubrica di quelle che ci danno dei consigli. Vedi, è subito smontato il teorema, vedi? Papa Nicolao, che avrebbe voluto magari, che ne so, far vedere che in questa redazione si balla. Non c'entra niente, e quindi
l'hai già visto, evitiamo. Il nostro balletto, Lino? L'abbiamo pubblicato un'oretta fa.
Oh cavolo, no, stavo lavorando.
Guarda,
oggi mi è scappato.
Se vai sulla mia dopo pagina, se vai sulla
like,
mia pagina Facebook,
sei sulla perfetto. Mia pagina. Di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo oggi?
Parliamo della Chiara Papa Nicolao che ha avuto una svolta social, ha aperto una pagina Facebook.
Quindi invitiamo tutti
una
i tifosi
pagina.
All'ascolto,
sì?
Di aprire la loro pagina Facebook, la loro pagina social.
Noi invitiamo loro a mettere il like sulla pagina di Chiara Papa Nicolao. Poi più seriamente prendiamo questo spunto per fare la differenza tra l'account, Chiara è una persona conosciuta, è spesso in radio e poi anche in televisione, a questo punto aveva troppi contatti sulla sua pagina, sul suo account personale, è passata a una pagina Facebook. Qual è la differenza tra l'account e la pagina?
Spieghiamo
magari
bene.
Anche in questo caso può essere banale. Dimmi, Chiara.
No, dico, spieghiamo bene, perché magari veramente c'è tanta gente che anche solo nel pur parler dice una cosa per un'altra.
Sì, capita spessissimo, mi rendo conto, capita spessissimo anche con persone che non sospetteresti. L'account personale dedicato a una persona è per creare una rete di contatti a livello, diciamo così, di amicizia, di contatti personali. Invece, se si parla di un negozio, se si parla di un VIP, se si parla della propria attività come libero professionista, è bene utilizzare la pagina, anche perché la pagina permette di fare due cose fondamentali. Da una parte, sponsorizzare i singoli post. Non posso sponsorizzare un post sul mio account personale. E l'altra cosa, posso avere più di 5.000 contatti e posso avere anche le statistiche. In
sponsorizzare,
modo,
scusami, esattamente, cioè che cosa vuol dire, proprio parlando in termini di Facebook?
Sponsorizzare vuol dire, con la pubblicità di Facebook io vado a pagare Facebook per velocizzare dei meccanismi di visibilità che altrimenti sono un filino più lenti. Quindi Chiara farà una magnifica diretta dallo stadio quando finalmente si potrà andare allo stadio e dirà mercoledì c'è la Champions, faccio una diretta dallo stadio, seguitemi tutti, e quel singolo post paghi cifre rispetto al ritorno, sono cifre piuttosto basse. E l'altro aspetto vantaggioso della pubblicità di Facebook è che posso scegliere un pubblico molto particolare, diciamo così, il gergo è, si dice, targettizzato. Quindi tu potresti andare a voler far vedere quel post a tutti i tifosi della Juve tra i 20 e i 40 anni che risiedono a Torino dintorni, a Catania dintorni, non lo so, cose di questo tipo. Il concetto importante è che comunque con la pagina si fa, diciamo così, business, serve per un'azienda, per la propria attività commerciale o per una persona che a questo punto della propria immagine, del proprio personal branding, ha fatto anche un lavoro come una persona che lavora in radio o in televisione o anche uno sportivo.
Certo.
Lino, in quanto è valutabile un investimento di sponsorizzazione? Cioè un'azienda, un personaggio pubblico, un influencer, non so, in quanto è valutato?
Parlavo mesi fa con un'agenzia di Milano che lavora parecchio con gli influencer, adesso si parla anche di micro influencer, quindi di nomi piuttosto piccoli, il consumatore che ha un seguito, il ragazzino che si occupa di videogiochi che ha 200 follower sulla pagina, ma sono tutti ragazzini che giocano, se devo andare a sponsorizzare un videogioco è un pubblico abbastanza interessante, a parte che poi quello è un settore dove invece girano numeri enormi. Ma questo esperto di settore mi diceva che la cifra minima per la sponsorizzazione di un post su una pagina di un influencer sono 100 euro, si va dai 100 euro fino alle cifre spropositate che può chiedere la Ferragni per un post, si parla di 1.000 euro. Comunque sotto i 100 euro non ha senso, e spesso quello che si fa è non sponsorizzare il singolo post. Io posso mettermi d'accordo per esempio con la pagina di Chiara Papanicolaou, che a questo punto avrà milioni di follower, per dire: Chiara, se fai 5 post in questo mese con il mio ultimo libro io ti pago tot. Cioè generalmente non si va sul singolo post, ma ha senso a livello di comunicazione seguire un po'
come un pacchetto
progetto
pubblicitario anche in TV o in radio. È difficile che si paghi per un passaggio radiofonico di uno spot, ma si parla di pacchetti. Certo.
A livello di comunicazione non si va mai sulla singola cosa. Certo. È chiaro che, ipotizzo, se un grosso nome mi chiede 20.000 euro per mettermi in un post su Instagram, a quel punto un'azienda dice: beh, sai cosa, vado su un nome grosso, faccio solamente un post.
Un one shot. Spostiamoci su un altro social invece, su Instagram. Andiamo, no, sì, perché i minuti, qui il tempo corre. Spostiamoci su Instagram e ti chiedo, mi voglio epurare proprio da qualunque genere di moralismo possibile e immaginabile. Quindi faccio questa domanda così asettica: quanto è opportuno fare un post come quello di, faccio un esempio a caso, Georgina Rodriguez che stende i panni in perizoma, e quanto è opportuno poi eventualmente rimuoverlo?
Beh, allora, non l'ho capito, io quando l'ho visto non ho capito bene all'interno della narrazione che faceva lei sul suo account Instagram cosa c'entrasse quella foto in cui lei
costede l'argomento. Perché c'è una narrazione? Devo dire che mi è sfuggita.
Credo sia una terrazza. Scusami Chiara, ti sento male.
C'era anche una narrazione, mi era sfuggita sinceramente.
No, nel senso che possiamo citare altri personaggi femminili che questa svolta sexy che ha avuto lei negli ultimi post ce l'hanno dall'inizio, sì. Cioè quindi puntano molto sul lato B per creare interazione. Lei ha avuto questa svolta negli ultimi post, e tra cui quello, se vuoi, il più, tra virgolette, spinto, esagerato, come vogliamo chiamarlo, ma non è niente di che, comunque, in cui lei, in mutande, stendeva i panni. Ho capito poco dove volesse andare a parare, nel senso che ha sempre avuto, è sempre stata più distaccata, faceva vedere i bambini, Ronaldo, una narrazione di persona più elegante di altro tipo. Però ho visto che negli ultimi post lei invece ha preso questa vena sexy con questo fisico un po' alla Kardashian, che adesso va molto di moda, probabilmente cavalca quell'onda. Se non mi ricordo male, ha anche una partnership con una azienda che fa abbigliamento intimo, quindi potrebbe anche darsi, sì, che questa cosa è studiata con lo sponsor. Dovesse capitare, diciamo, che i nostri ascoltatori di incappare in un post che crea delle polemiche, se sono polemiche vere, il personaggio esposto, è sempre meglio non rimuovere il post, perché qualcuno potrebbe aver preso la schermata, il messaggio si enfatizza ancora di più.
Certo.
Viceversa,
ricordiamo il video, di Moise Ken in stanza con Zaniolo, che è stato, ti ricorderai Antonio, in ritiro con la nazionale, no? Cioè, prima c'era un posto in cui sembrava palesemente che fosse con una ragazza, poi dicono che l'abbia tolto e rifatto, e quella ragazza poi è stata sostituita da Zaniolo sdraiato, se non ricordo male, una cosa così. Ha suscitato ancora più, ha avuto un eco ancora più ridondante,
sì.
No?
Sono i classici casi in cui quando si prova a rimediare si fa peggio. A quel punto è meglio lasciare il post originale, fare una comunicazione univoca sul perché o il per come abbiamo fatto quel post e lasciarlo lì. Viceversa, può capitare a livello personale di fare un post, poi cambiare idea, il post ha 3 like, noi non siamo personaggi così in vista, allora a quel punto lo possiamo anche rimuovere. La cosa che ho visto che fanno tanti è, gli algoritmi dei social possono essere anche imprevedibili, magari il post va malissimo, non ha nessun like, uno può decidere di toglierlo.
Certo, ok. Arrivano le nuove maglie della Juve?
Esattamente, ho messo questo sfondo con lo spogliatoio della Juve, con il buon Andrea Pirlo e Buffon, non l'avevo fatta a caso questa foto perché la volta scorsa abbiamo parlato, noi siamo degli esteti, ci piace anche parlare dell'estetica delle maglie della Juve, partendo dalla foto che non ha più alle sue spalle Antonio Paolino della famosa Champions con la maglia blu. Eravamo arrivati a parlare delle maglie della Juve. Tu cosa ne dici di quella maglia blu, Antonio?
Ma guarda, alla fine sono tutte belle, poi quella in modo particolare, sì, poi ricorderò, poi secondo me uno è poi più legato sempre alla maglia con cui passa l'infanzia, quella dei ricordi.
Io, no? Mi ricordo quella Ariston di quando ero piccolo io, di Platini.
Bravo, io passavo qualche serata con qualche ex compagno di Platini, piuttosto che un avversario, sono amico di Giacomo Ferri, di Stefano Eragno, di tanti ex calciatori che hanno affrontato in quel periodo storico i giocatori di quella Juventus. Beh, vi racconto questo aneddoto velocemente: la maglia buchettata di Platini, che Platini ha regalato a Giacomo Ferri, la dice lunga su un derby in cui Platini si è trovato addosso la marcatura di Giacomino Ferri.
Però
sentire quella maglia, toccarla, vederla, ho rischiato il primo furto della mia vita.
Va bene. Invece sono circolate sui social delle indiscrezioni riguardo alla prossima maglia della Juve. Della prima maglia ci sono diverse versioni e devo dire l'ultima abbastanza coerente con quelle degli ultimi anni, ma non mi dispiace. La seconda, sulla seconda e terza maglia, in particolare sulla terza, arancione con, chiamiamolo così, un tema camouflage, un po' come era stata, non so se vi ricordate, la sovramaglia rosa d'allenamento di quest'anno. anche quella camouflage.
Sì, quella, io l'avevo chiamata la maglia fruttolo, sembrava quegli yogurtini. Bravissima. Per bambini, fragole e cioccolato, sì.
Sembra che sempre che sia queste indiscrezioni vengano confermate rispetto a quello che ha girato sui social, la terza maglia dell'anno prossimo sarà ispirata alla maglia fruttolo con virata più sull'arancione. A voi ogni possibile commento, io ve lo dico, poi sinceramente non me la sentirei di commentare, aspettiamo prima una conferma. Mentre la seconda maglia è un blu un po' diverso dal classico blu Juve, di cui francamente non capisco il senso, però dovrebbe essere un blu tinta unita. Blu Royal, tipo.
Ecco, questa è la solita affermazione che facciamo tutti, non fa solo Lino Garbellino. Poi nel momento in cui la prima viene messa in vendita, il primo bambino lo vediamo in giro, incomincia a piacere. Diciamo che l'occhio...
Quindi aspettiamo Antonio in trasmissione l'anno prossimo con la maglia camouflage arancione.
Esatto, che poi sono quelle belle da mettere, perché costano anche un po' meno normalmente, no? Rispetto alle altre.
Quando vai in cantina?
Pensando, è vero, credo che la svolta, avevo parlato anni fa quando lavoravo nella rivista di tecnologia e avevo fatto un pezzo sul, erano i mondiali quelli in Sudafrica, mi ricordate l'anno? Non mi ricordo che anno era, il 2010. E abbiamo messo nel pezzo la classica maglia del Puma dell'Italia, perché era chiaramente, aveva un tessuto tecnologico particolare che anche se gli avversari tiravano questa maglia, questa sfuggiva al contatto, una cosa di quel tipo. E io avevo chiesto, siccome avevo intervistato il designer della Puma, io avevo chiesto, ma perché fate così tante maglie ogni tanto con anche delle grafiche un po' assurde, cioè tra virgolette assurde, diciamo così, poco comprensibile che sta da questo lato, e loro stessi hanno il problema di inventare qualcosa di nuovo.
Esatto,
cioè, una questione. Chi disegna le maglie della Juve probabilmente fa delle cose un po' strane, perché anno dopo anno tu devi inventare qualcosa di nuovo e stare un po'
devi far cambiare la maglia per farla comprare. Quando sarò io al marketing,
c'è un grande discorso di business che non c'era una volta. Abbiamo visto quest'anno, è uscita a dicembre quella maglia che forse è la più bella di quest'anno, non so se la ricordate, con le scritte in verde, la classica bianconera un po' sfumata, no, in basso,
ci hanno giocato
in American Style.
Esatto, e siamo arrivati alla quarta maglia in un anno, credo che sia stata fatta per motivi commerciali. E c'è anche un altro discorso, oltre che devo inventare qualcosa di nuovo ogni anno, provano a stare al passo coi tempi, con le mode. Non so se ricordate, il Napoli è stato il primo che ha fatto la terza maglia camouflage 2010-2011, verso quel periodo lì, e da lì in poi si è aperto a maglie con temi che in passato sarebbero stati improbabili.
Senti, l'ultima domanda, o la penultima, non so, dipende da Chiara, la padrona di casa. Ma Spadafora che mette un like contro la ripartenza del campionato e poi lo toglie, gol, autogol?
Beh, se lo metti, lo metti. Cioè, se lo metti perché vuoi dare un messaggio, lo metti, punto. Se lo metti e lo togli, non ha molto senso, secondo me. Bisogna vedere se l'ha fatto lui, gliel'ha fatto il suo social media manager.
Beh, comunque era chiunque l'abbia fatto, l'ha fatto per lui, l'ha fatto rappresentandolo comunque.
Sì, è chiaro che secondo me, se su una questione così delicata, tu che sei un ministro vai a mettere un like, è su un punto così chiave, dai un messaggio, quindi ci devi pensare bene, e toglierlo crei ancora più confusione in un momento di confusione. Io ho avuto anche questa impressione negli ultimi giorni che stiano per prendere una decisione, ci sono anche grosse responsabilità politiche e non sanno a chi darle, e magari non vogliono prenderle. È già un momento difficile per il governo, il calcio si interseca in un discorso politico più ampio, per cui continuiamo a perdere tempo. Nel frattempo io seguo molto la Bundesliga. L'altro giorno, in particolare lo Union Berlino, ognuno ha i suoi problemi, io tifo questa squadra minore della Bundesliga. Ho visto ieri su Instagram i filmati, lo Union Berlin che torna agli allenamenti, fantastico, e si prepara a tornare in campo, magnifico.
Senti, quanto costerà Papa Nicolau un mio like? Cioè, quanti caffè vale il like sulla sua pagina ufficiale pubblica del direttore di Radio Bianconera?
Minimo 4-5 caffè, ma soprattutto non dovrà darlo per scontato.
Non dovrà darlo per scontato e non dovrà chiederlo tutti i giorni.
No, sono tre giorni, ma scusami, sono tre giorni che arrivo in redazione e dico: allora hai messo mi piace sulla mia pagina? No, Cioè, se non me lo mette lui, scusami.
Con tutte le cose che ha da fare il direttore.
Io devo preparare i balletti.
Esatto.
Per questa trasmissione.
Vai a vedere il ballettino adesso, Lino. Noi ti salutiamo intanto.
Ciao, Lino.
Grazie a Lino Garbellini, Like Generation, il nostro esperto, come potete vedere, sentire settimana dopo settimana.
Tifoso juventino, Chiara,
mondo social. E poi, beh, tifoso juventino.
Momento da quando era bambino. L'abbiamo. Di poter sedere in panchina allo stadio.
Dentro lo spogliatoio. Ciao a Lino Garbellini, grazie come sempre, appuntamento per la prossima settimana. Adesso su Radio Bianconera invece l'appuntamento è con l'informazione.
Cose di calcio.
Sono le 14:07, buon pomeriggio, ben ritrovati in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou per questa seconda ora di Cose di Calcio, in cui ci collegheremo anche con un nostro inviato proprio fuori dalla Continasse, poi parleremo di calciomercato e poi chiuderemo come tutti i mercoledì insieme a Luciano Moggi. E anzi, se volete, avete anche qualche curiosità, qualche domanda da fargli, da porgli, potete iniziare già da adesso a scriverla al 340 5425 324. Stiamo ripescando anche Antonio Paolino, che adesso dovremmo rivedere perché ci potete seguire, vedere per l'appunto, tra le 13 e le 15 sul canale 68 Bom Channel in chiaro in tutta Italia. Ci vedete anche attraverso la nostra applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, poi ci sentite, ci seguite su Facebook, sulla nostra pagina, sul nostro sito radiobianconera.com. Eccolo ritrovato, ci scrive Stefania da Roma. Salve a tutti, io trovo assurdo non tentare di far ripartire il campionato, anche perché rischiamo la credibilità internazionale e giocatori come Ronaldo potrebbero salutarci, visto che in Portogallo ripartono, potrebbe essere tentato. Questa è una riflessione che arriva da parte di Stefania da Roma. Finora, lo ricordiamo, tra i campionati di spicco, più di punta del panorama internazionale, l'unico ad aver chiuso battenti in maniera definitiva già ormai un paio di settimane fa è la Francia. Quando ne parlo, insomma, raccolgo anche così opinioni di amici, tifosi, la prima considerazione che viene fatta, te lo dico Antonio, te la riporto, è: ma non si può paragonare il campionato francese a quello italiano. Che cosa vuol dire questa frase?
Che naturalmente anche gli interessi economici sono diversi, cioè dovessimo fare una graduatoria si partirebbe dall'Inghilterra, si passerebbe dalla Spagna, secondo me si arriverebbe in Italia e poi si chiuderebbe con la Germania, come interesse, come bacino d'utenza, poi come strutture organizzative, come stadi, come globalità. Forse la Germania, se non pareggia, forse supera addirittura il conto con noi, però l'interesse, la qualità che c'è in quei campionati e l'interesse economico che gira attorno punta a mettere sulla scaletta principale, sul gradino principale, appunto il campionato. Però davvero non bisogna fare ragionamenti di questo tipo, perché ci sono problemi legati a quelli che sono i documenti scientifici, quindi su questo sono d'accordo. Però attendere, trovarsi poi a un certo punto, no? C'è anche una scelta politica, quella di dire: ok, si gioca, no? Per ricevere consenso.
Aspetta Antonio, che non ti stiamo più sentendo in questo momento perché abbiamo i rumori di sottofondo di Simone di noi. Il rumore di sottofondo, uno, quello della pioggia scrosciante del nostro, che cade sull'ombrello del nostro Simone di noi fuori dalla...
No, è solo la fotografia che ha messo, ho ascoltato Garbellini, si è messo la Continassa dietro.
Guarda, mi tolgo anche
l'ombrello, rumore della pioggia.
Così ve lo faccio vedere meglio.
Eccolo. Fantastico. Lì,
sono in diretta, siamo in diretta.
Sei a casa tua, cioè stai facendo vedere la tua villa.
ma... più o meno, dai, più o meno. Metro più, metro meno.
Simone.
Ciao, Simone.
Simone, è arrivato?
È arrivato, Rabiot non è ancora arrivato, però arriva nel pomeriggio.
Ma siamo sicuri?
Insomma, ieri sera ha fatto, l'avete vista, quella storia un po' ironica, ecco, utilizziamo questo termine nei confronti della stampa, ecco, che ha un po' lanciato questa notizia ieri del suo non voler tornare perché... c'è questo dibattito sui compensi che si è un po', insomma, perso per strada. Ecco, lui ha smentito tutto, giustamente i nostri colleghi hanno tutte le loro informazioni a riguardo, quindi sono due voci
però oggi, intanto dopo quanto circolato ieri, ha deciso di rientrare. Tra l'altro è a un paio d'ore e mezza da Torino, quindi verrà giù in macchina e tornerà a scontrare i suoi 14 giorni di isolamento e poi ricomincerà con gli allenamenti, mi sembra di poter dire, di gruppo, ecco, al momento. Però aspettiamo indicazioni ufficiali che arriveranno direttamente dalla FIGC, ovviamente in accordo col governo.
Simone, si fa davvero piacere non saperti là sotto la pioggia, ovviamente. Beh, mi raccomando, non rischiare né la pozzanghera né lo schizzo d'acqua da parte di qualche macchina. Ci racconti un po' quello che sta succedendo da questa mattina, un sunto della giornata, e poi ti chiederò anche la prima cosa che dirai, no? Se sei solo ovviamente lì o se ci sono altre troupe televisive o meno, la prima cosa che dirai quando Rabiot, vedendoti, abbasserà il finestrino, la prima cosa che gli dirai.
Attento a non dire cose che potremmo censurare, eh? Occhio a quello che dici, mi raccomando.
La mattinata è andata avanti come al solito nell'ultima settimana, sia con gli allenamenti individuali dei giocatori. Abbiamo visto Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, insomma è un via vai. Dybala, che è arrivato molto presto, attorno alle 9 di mattina, e verso le 11 ha terminato quello che era il suo allenamento. Adesso piano piano stanno andando via tutti alla spicciolata. È andato via Pavel Nedved, è andato via il vice allenatore Martuscello, poco fa è arrivato invece il chief football officer Fabio Paratici, che quindi sarà qua nei suoi uffici magari a portare avanti qualche trattativa di mercato di cui parliamo un po' da giorni, e in attesa ovviamente che rientrino, come abbiamo detto prima, sia Adrien Rabiot che Gonzalo Higuain. Ad Adrien Rabiot potrei chiedere, ecco, come è andata in Costa Azzurra, ecco, come si è trovato e soprattutto come sta la sua famiglia, sua mamma, insomma, e se è disposto a rimanere qui anche nelle prossime settimane, se si sta guardando attorno come sembra.
Higuain, si sa qualcosa? E poi ti faccio anche una domanda su Sarri, perché trascuriamo sempre il nome di Sarri, a tutti gli effetti un calciatore, un ex calciatore, l'allenatore della Juventus, che dovrebbe tornare lunedì o prima?
Allora, Higuain è atteso tra venerdì e sabato. Il discorso principale, che aggiorniamo costantemente da settimane, perché la Juve gli ha concesso questi giorni di permesso per vedere la sua situazione, insomma, con la mamma, che sappiamo tutti, familiare non semplice. Dovrebbe però rientrare tra venerdì e sabato, e quindi siamo in attesa anche di raccontarvi questo. Maurizio Sarri era atteso quest'oggi, in realtà dalla scorsa settimana si parlava, a metà di questi 7 giorni, era atteso quest'oggi, potrebbe arrivare domani, però insomma la Juve, gli allenamenti individuali sono in buone mani, lui monitora da casa e ha tutti i suoi collaboratori che qui gli stanno, insomma, portando avanti tutte le informazioni. Intanto sta andando via anche Mattia De Sciglio, che ha appena terminato il suo allenamento, e dicevo, Sarri è atteso in questi giorni, però non ci sono conferme ufficiali a riguardo se nella giornata di domani o venerdì o se tornerà con tutta la squadra negli allenamenti di tutta la prossima settimana. Però insomma monitoriamo, siamo qui apposta, pronti a vedere il ritorno di Maurizio Sarri a guidare gli allenamenti. Lo ricordiamo, l'ultimo l'11 marzo, quindi più di 2 mesi fa, quando poi la sera arrivò la comunicazione della positività al Covid di Rugani.
Ricordiamo il nostro Simone Di Noi, quest'oggi inviato sul campo alla Continassa. Questo dimostra che oggi non hai lavorato in social club.
Ho lavorato come sempre qui dalla Continassa. Ormai sono circa 4 ore più o meno che siamo qua appostati a controllare che insomma tutto vada per il meglio, ecco.
Ecco, se ci riesci a fare ancora una panoramica, nel frattempo certo, ci dici eventualmente, ma ogni tanto passa qualche tifoso, qualche supporter, troupe televisive, com'è la situazione o è quella, allora, che ci stanno facendo vedere le tue immagini?
Questo è per chi non fosse di Torino, non conoscesse la zona, questo è il training center della Continassa, qua c'è l'ingresso dei calciatori, insomma degli addetti ai lavori, 200 metri più avanti il J Hotel, si intravede un po' la struttura, e alle nostre spalle l'Allianz Stadium, quindi veramente tutto molto vicino Allianz Stadium, dove c'è anche il J Medical lì nella zona limitrofa, quindi questo è il complesso dove la Juve tiene insomma i suoi allenamenti e le sue strutture sanitarie. Questa mattina si è visto qualche giornalista, soprattutto sul presto, e adesso sono rimasto solamente io, però insomma la situazione è monitorata in maniera abbastanza regolare, ecco, meno rispetto alla settimana scorsa. Ecco, settimana scorsa, soprattutto i primi 2 giorni, martedì e mercoledì, fra giornalisti e fotografi c'era molta più gente, tifosi no, neanche la scorsa settimana, e oggi diciamo che il tempo ancor meno ha insomma invitato i tifosi a muoversi.
Diciamo che hai scelto il giorno giusto, abbiamo sorteggiato il giorno giusto per mandare Simone di noi e non qualcun altro.
Simone, senti No, volevo ancora fare così una curiosità, una sensazione da parte tua riguardo proprio a Rabiot. Adesso insomma dovrebbe tornare, così pare, già dalla giornata di ieri annunciato. Secondo te si è più montato un caso su questo ritardo da parte di Rabiot, oppure la società Juventus questo comportamento potrebbe davvero legarselo a un dito, a un orecchio?
Allora, la premessa principale è che questi allenamenti sono facoltativi, quindi questo va detto, non ha violato alcun tipo di regola. Allo stesso tempo, se lo si paragona un po' a Cristiano Ronaldo, che appena richiamato ha preso il suo aereo privato e immediatamente si è spostato qua a Torino dall'isola di Madeira, un po' fa specie, ecco. Diciamo che non ha fatto piacere che lui sia rimasto lì fino all'ultimo, oggi rientrerà, ieri sui social l'ha detto in modo di battuta, ultimo giorno di sciopero, ha scritto sui social, però è chiaro che un po' di freddezza si è creata, sia perché già in gennaio un po' si vociferava di questa possibilità che Rabiot andasse via da Torino con la madre che sta un po' sondando il terreno in Premier League, ecco. Quindi già si chiacchierava di questo, e in più il fatto che le ultime uscite, soprattutto quella con il Lione, che abbiamo ancora tutti negli occhi, non sono state delle migliori, hanno raffreddato ancora di più la situazione raccontata ieri dalla stampa della riduzione degli stipendi non presa benissimo, aumenta ancora di più questi dubbi. Rabiot ha un contratto importante, è arrivato a parametro zero, quindi si è forzato un po' di più sull'ingaggio, circa 7 milioni più bonus, sono tanti per un giocatore come lui. Questa è la situazione al momento. Alla Juve sicuramente non ha fatto piacere, ecco, che lui sia rimasto lì.
No, fuori discussione il fatto che di mezzo c'è uno stipendio decurtato, ovviamente, perché l'unico motivo plausibile, e abbiamo anche materiale per fondare le nostre indiscrezioni, e più che indiscrezioni quasi certezze, che l'argomento fosse: mi hai tagliato lo stipendio, rientro quando si dovrà eventualmente ricominciare con la quarantena nel suo caso, ma per gli allenamenti di gruppo. Io faccio i complimenti pubblicamente su Radio Bianconera al nostro Simone Di Noi, perché avete visto, se fosse un personaggio della televisione vera, avrebbe sempre fissato la telecamera. Essendo il nostro inviato sul campo, essendo noi in radiovisione, no? E dovendo cercare la notizia per poi firmarla anche sulle pagine di Tutto Juve, deve guardare a destra e a sinistra, perché sarebbe bruttissimo, sotto la pioggia, bucare la notizia del rientro di mamma Rabiot con il figlioletto per la ripresa degli allenamenti.
Esatto, sempre guardarsi attorno, ma d'altronde il mio periodo di giocatore di basket mi ha insomma aumentato la visuale periferica, quindi riesco anche a controllare tutto al meglio.
Queste le caratteristiche dei nostri inviati sul campo tutti i giorni in Social Club tra le 10 e le 11.
È vero, ricordiamo l'appuntamento con te ovviamente insieme a Camillo De Michelis tutti i giorni su Radio Bianconera tra le 10 e le 11. Grazie, ciao Simone, buon proseguimento.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Simone Di Noi, ciao, su Radio Bianconera, e altri messaggi che arrivano li leggiamo insieme tra qualche minuto. Adesso le ultimissime sullo sport.
Cosa ti sei dimenticata?
Cosa mi sono dimenticata?
Gli auguri a Tacconi.
Aspetta, mandiamo allo sport.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Ben ritrovati quando sono le 14:24, ancora mezz'ora da trascorrere insieme in Cose di Calcio con Antonio e Chiara. Tra qualche istante parleremo anche di calciomercato. Intanto stiamo recuperando Antonio, è caduta la linea, chiedo a Manuel in regia. Manuel, tra l'altro, che saluto, siamo in onda da un'ora e mezza e ti saluto soltanto adesso. Antonio, ti vedo, ti sento, ci sei, eccoti.
Ci scrive. Abbiamo tenuto per la seconda ora gli auguri per il nostro amico e opinionista Stefano Tacconi. Non potevamo
Special
non dimenticarci
one.
Di lui, non potevamo non ricordarci che oggi è il suo compleanno, vero Chiara?
Certo, ma l'abbiamo in realtà, hai anticipato i tempi perché volevamo lasciarlo come gran finale, ma come al solito tu poi non segui mai le mie indicazioni di scaletta.
Assolutamente, auguri
Stefano, a Stefano Tacconi.
Auguri, sai di che anno è?
Sarà 50, giovanissimo, sarà 57,
del 57, quindi fai tu i conti.
Dunque 57 e 63 anni.
sta facendo, quindi ha la stessa età di, dell'altro nostro opinionista, il dessert.
Domenico Marocchino, anche lui del 57?
Mi sa di sì, perché ha compiuto 63 anni.
Il 5 maggio lui, ricordo.
Tutti a maggio sono nati. Tutti a maggio. Tu di che mese sei?
Io sono di ottobre.
Posso mettere già il like sulla tua pagina? Buon compleanno?
No, no, sei un filo in anticipo o un filo in ritardo, dipende.
Senti, intanto auguri Tacconi, magari lo sentiremo in settimana, cioè banale, chiamarlo giorno del compleanno, avrà di meglio anche da fare, però sta tenendo banco qualche sua dichiarazione che aveva già fatto, a dire il vero, qui a Radio Bianconera, interpellato proprio in cose di calcio. Il coronavirus per me è solo un'influenza, naturalmente. Sta facendo discutere questa sua dichiarazione, sarei per riprendere a giocare anche con i tifosi. Sapete che lui o è bianco o è nero o è bianco-nero a vita. E su Rabiot vuole andare via? Sai cosa ha detto?
Non so se lo voglio sapere. Dimmi.
Senza di lui i bianconeri non farebbero fatica. Cioè, come per dire, chissà... Diciamo che ha ragionato come quando lui aveva Manfredi come allenatore, ecco. Il paragone è su Rabiot. Lasciamo l'argomento Tacconi perché ce n'è uno interessante, perché attenzione, l'UEFA pochi minuti fa si è espressa con il suo massimo vertice perché dice di essere preoccupata dal caso Italia. Il 25 maggio non sarà più data vincolante, sembrerebbe, attenzione. Come spiegato da Sky Sport, giusto ricordarlo, i colleghi di Sky Sport hanno avuto questa notizia e stanno approfondendo. Naturalmente l'UEFA è molto preoccupata della situazione del calcio italiano, riprende tutto Juve, soprattutto dai nuovi stringenti paletti posti dal Comitato Tecnico Scientifico per la ripresa degli allenamenti collettivi. Attenzione, perché in questo momento, stando a quel protocollo UEFA, Juve, Atalanta, Napoli, Inter e Roma rischierebbero la partecipazione alle coppe europee l'anno prossimo, chissà o verrà modificato. La stessa UEFA comunque sembra intenzionata a rimanere morbida sulla data del 25 maggio, ci siamo, come termine ultimo per comunicare come e quando ripartirà anche il nostro campionato. Ma incomincia a avere qualche dubbio sulla ripartenza anche l'UEFA sul campionato italiano.
Eh beh, come non comprendere queste perplessità anche da parte dell'UEFA. Noi intanto diamo il benvenuto al prossimo ospite, ci raggiunge il direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao,
ciao. Ciao direttore.
Restiamo un attimo su questa notizia. Facciamo un attimo di refresh. Il campionato francese ha chiuso, ma il Lione in tutto questo, Lione Paris Saint-Germain, all'interno delle coppe della Champions League potrebbero continuare a competere?
Ma quello che possiamo dirti è che, allora, fino a prova contraria, la UEFA ha stabilito che la Champions League deve riprendere dopo il 2 agosto, che è il termine ultimo entro il quale ha dato come disposizione, almeno ad oggi, per finire tutti i campionati. Per cui, tecnicamente, il Paris Saint-Germain e il Lione sono due squadre che a oggi non finiranno la Ligue 1, ma che allo stesso tempo sono ammesse a fare la fase finale della Champions League, perché comunque il Lione deve giocare la partita di ritorno con la Juve, Paris Saint-Germain si è qualificato per i quarti di finale, per cui è evidente che questi due club hanno diritto ad accedere alla fase successiva. Poi qui si innesca tutto un discorso che è, secondo me, per certi versi paradossale, perché si rischia che in Germania ripartano, come è deciso che ripartiranno questo fine settimana, e magari finiscono entro la fine di giugno. Stanno un mese fermi perché non hanno naturalmente altre competizioni e devono aspettare ad agosto per ritornare in Champions League. Il Paris Saint-Germain e il Lione, se non ci sono ricorsi e se non cambia la decisione del governo, cioè stanno addirittura da oggi, cioè praticamente da marzo fermi fino ad agosto. L'Italia dovrebbe ricominciare a ripartire, ma col protocollo che c'è non sappiamo se effettivamente si riparte, dopo due settimane ci si ferma, perché chiaramente se tu hai appena un positivo vuol dire mettere in quarantena una squadra intera, vuol dire bloccare un'altra volta tutto il sistema. Più c'è l'Inghilterra e la Germania che invece hanno deciso di partire con isolare solo eventualmente il caso positivo. Come puoi capire, qui ci sono tutta una serie di valutazioni diverse l'una dall'altra, e quindi è chiaro che si arriverà a questa Champions League, a questa Europa League, in una condizione, per certi versi, come possiamo definirla, nella quale non puoi capire quali saranno gli effettivi valori in campo, perché c'è chi ha giocato, chi non ha giocato, chi ha gli infortuni, chi ha avuto altri problemi, cioè la situazione delle porte chiuse, francamente è un'emergenza e va affrontata come tale, però ogni paese ha una sua linea e questo secondo me complica tutto.
E si aggiunge poi anche quanto dicono i medici, la categoria dei medici sociali dei club, che non si sentono interpellati e tutelati e quindi aggiunge problemi ai problemi. Di questo abbiamo ampiamente parlato, non vogliamo rubare altro tempo al tuo intervento invece, caro, caro Nick, ti avevamo lasciato coi compiti, la Chiara guarda che ha gli appunti.
Io sì, un appunto, mi sono segnato un appunto sul nome di Cuadrado, col quale in realtà ti ha lanciato questo assist, ti ha dato questo compito Antonio la settimana scorsa.
Di indagare.
Cioè sì. Questo, si vocifera un avvicinamento di questo nome alle porte nerazzurre o no?
Ma guarda, è un giocatore che Antonio Conte ha sempre cercato e ti devo dire che lui l'ha cercato anche quando era allenatore della Juventus e mi ricorderò sempre l'anno in cui poi lui alla fine dette le dimissioni, vi ricorderete bene, praticamente uno degli oggetti, tra virgolette, del contendere della campagna acquisti che lui voleva a tutti i costi avere nella rosa della Juventus per la stagione successiva era proprio Cuadrado, che la Fiorentina però valutava tanti milioni di euro e quindi alla fine non se ne fece di nulla, per cui non mi meraviglio che possa essere un giocatore che magari possa interessare. Però bisogna anche essere onesti che quando poi Antonio Conte è andato al Chelsea e c'era Cuadrado, non è che Cuadrado abbia fatto grandi cose, per cui vedete non c'è una legge scritta. Io, se vuoi la mia idea, io ho visto l'anticipazione del Corriere dello Sport di ieri mattina in cui si parlava di questo giro, no, di questa triangolazione di mercato che non riguarda ovviamente la Juventus ma riguarda l'Inter, visto che abbiamo introdotto l'argomento Cuadrado-Inter e che è Cancelo.
Esatto,
è Cancelo. E io devo dirti la verità che io ho delle conferme, quindi io faccio complimenti a quella dello sport perché questa è un'ottima anticipazione, perché in effetti stanno parlando i tre club per vedere se si può arrivare, diciamo, a chiudere il cerchio. È chiaro che Lautaro andrebbe in quel caso lì al Barcellona, due giocatori all'Inter, uno dei quali potrebbe essere Vidal, l'altro Semedo, che poi potrebbe rientrare in un'operazione più allargata per il ritorno anche di Cancelo all'Inter. Quindi questa secondo me è una pista difficile, non è semplice da realizzare, ma sulla quale secondo me bisogna stare attenti.
Molto molto interessante, per chiudere anche il cerchio su Cuadrado all'epoca di Antonio Conte, ricordo, forse lo saprai anche tu, agli amici bianconeri che sono all'ascolto, che Marotta si presentò da Antonio Conte, sembra essere stato quello un po' lo spartiacque, dicendo forse abbiamo trovato l'equivalente di Cuadrado alla Juventus, chi è? Iturbe. E mi sembra che da lì scaturì l'inferno nello spogliatoio bianco-nero, tanto per ricordare quell'episodio. Tornando invece alla Juventus all'attualità, Rabiot in procinto di rientrare alla Continassa per rimanere, fare le valigie, andare in Inghilterra.
Beh, devo dire che la Juventus secondo me insomma, si aspettava che Rabiot avesse avuto, diciamo, la possibilità di tornare prima, ecco, questo sì, insomma loro si aspettavano un rientro precedente rispetto a quello che ci sarà nelle prossime ore quando rientrerà. Sul fatto, ecco, che se resterà o meno alla Juventus, io devo dirti la verità, allora lì c'è aria molto di rivoluzione nel settore centrale del campo, per cui c'è questo Pjanic che potrebbe andare a Barcellona nell'ambito dello scambio con Arthur, quindi è lui che potrebbe uscire. Che dire, Matuidi secondo me sono altri due elementi in uscita, e se esce anche Rabiot cominciano ad essere quattro, cioè mi sembrerebbero tanti. Io non lo so se sinceramente la Juventus, penso che la Juventus prima di fare un ragionamento sul Rabiot dovrà pensare anche a chi riesce a tenere dentro, perché credo che Khedira andrà, Matuidi potrebbe andare via anche lui, a quel punto sono già due giocatori che escono più eventualmente Pjanic. Ammettiamo che entri Tonali e ammettiamo che magari stiano lavorando ancora a Pogba, cioè io prima di una cessione di Rabiot penso che vorranno fare una valutazione. Di sicuro insomma questo rientro di Rabiot la Juventus se l'aspettava prima e francamente non penso sia rimasta estremamente contenta, ecco, l'avrebbe già voluto qua ad allenarsi, cioè quantomeno già rientrato a Torino, ecco.
Niccolò Ceccarini, direttore di DMV Radio, dove naturalmente il tema portante sono tutti i temi sportivi, ma ovviamente anche il calciomercato legato al nome di Pogba che hai appena fatto. Si parla anche su tutto il mercato web di una priorità nel prendere una decisione in uscita Bernardeschi, Douglas Costa o Rabiot. Cioè la Juventus si trova davvero a dover decidere strategicamente, tatticamente, ma in questo mercato creativo di Paratici, e non solo per Paratici e la Juventus, di capire qual è lo stratagemma giusto anche per abbattere gli ingaggi e soprattutto non spendere troppo.
Ma io penso che alla fine Douglas Costa, come ti ho detto tante volte, sia il giocatore tra virgolette che possa lasciare in maniera più concreta la Juventus rispetto a tutti gli altri, anche perché Douglas Costa potrebbe diventare un giocatore interessante per il Manchester United nel discorso di Pogba, potrebbe essere un giocatore importante per altre operazioni magari che vuol fare la Juventus, e a quel punto avrebbero anche, diciamo, in mano una buona chiave per trovare delle soluzioni interessanti. Io credo che sia ancora un po' in divenire la situazione, però su Douglas mi sbilancio un po' di più e penso che lui sia un po' il giocatore che abbia più possibilità di tutti gli altri di partire. Poi vediamo, perché questo è un mercato fatto di grandi scambi, di situazioni che possono avvantaggiare le squadre. Io ho curiosità anche di capire, per esempio, che cosa farà la Juventus magari anche in difesa, cioè nel senso, resta così, è chiaro che recupererà Demiral, Romero comunque in prestito al Genoa, lo lasciano lì e fanno partire magari Rugani, lo portano direttamente dentro per la prossima stagione. Insomma, c'è ancora tutto un discorso secondo me avviato, però mi sembra che rispetto a qualche settimana fa, Antonio, il mercato stia piano piano entrando, diciamo, nella sua fase. Non so se sarà proprio il discorso che siamo a maggio e che quindi si respira aria d'estate, quindi il mercato al solito è il grande protagonista in questo periodo. Non c'è ancora il calcio giocato, non c'è ancora la ripresa della Serie A, ma mi sembra che ormai tutti si stiamo muovendo, cioè veramente a parlare in maniera concreta, e non riguarda solo la Juventus, l'Inter, il Napoli, la Fiorentina, sono tutte squadre estremamente attive in questo periodo, perché evidentemente si sente aria di ripartenza, ecco.
Ecco, sul nome di Pjanic invece, poi riassumiamo quelli che sono gli appuntamenti anche su TMV Radio, che ti vedono protagonista per aggiungere a 360 gradi tutte le operazioni legate non solo al mondo bianconero, ovviamente, che a volte ci danno però delle risposte intrinseche anche a quelle che, se le fa una squadra, non la può fare ovviamente la Juventus, che è chiaramente anche alla ricerca di Tonali, forse di Emerson Palmieri per la difesa, appunto facendo riferimento a quello che ci dicevi tu. Ti volevo chiedere, il nome di Pjanic, secondo te, a questo punto, è legato, se uscirà eventualmente, io penso più sì che no, al Barcellona, o è aperto ancora la possibilità di finire da qualche altra parte? In seconda piazza ci metto il Paris Saint-Germain.
Ma io credo che questa con il Barcellona sia un'operazione alla quale ci voglia tempo per arrivare alla conclusione, ma che è già impostata, cioè nel senso, si sta già lavorando tra i club per uno scambio. Io credo che Pjanic non abbia nessun tipo di problema a trovarsi un accordo con il Barcellona, e questo secondo me è la parte meno complicata dell'operazione. C'è Arthur che in questo momento non è convinto di lasciare il Barça, quindi questa potrebbe essere, diciamo, la chiave sulla quale capire e lavorare l'operazione. Io a oggi credo che sia più Barcellona che altro nel futuro di Pjanic in uscita, però sai, oggi Pjanic è in questa operazione, ma poi magari si potrebbe aprire a qualche fronte nuovo in cui magari la Juventus potrebbe, tra virgolette, chiedere al giocatore una destinazione anche alternativa, però oggi è più Barcellona sicuramente, ma ovviamente manca l'altro tassello, cioè non che Juventus e Barcellona non siano d'accordo in sostanza, no, sull'operazione, cioè Pjanic Arthur, bisogna però convincere Arthur a lasciare il Barcellona. Però è anche vero, io dico questo, lo faccio questo ragionamento, cioè se il Barcellona ha accettato di parlare di questo, non lo considera incedibile Arthur, no? E quindi è evidente che, insomma, manda anche un messaggio al suo giocatore, quindi, come dire, qui non avresti forse tutti gli spazi che pensi di avere, e quindi stanno lavorando anche su questo fronte. Però per rispondere ancora più direttamente, sì, Pjanic oggi è sicuramente più Barcellona che altre destinazioni.
Nicolò Ceccarini, ci stanno guardando anche sul canale 68 di Bon Channel, naturalmente anche non tifosi bianconeri, sportivi, che però a volte intervengono anche con i loro messaggi qui su Radio Bianconera, invece per ascoltare a 360 gradi quello che capita attorno al mondo del mercato di Serie A, dove ti possiamo ascoltare, in quale fasce e come soprattutto.
Beh, noi siamo nella mia fascia particolarmente, quella delle 17, dalle 17 alle 20, e quindi ovviamente su TMV Radio potete scaricare l'app e ci potete ascoltare, però la programmazione TMV Radio va avanti dalla mattina alla sera, abbiamo la fascia di apertura del mattino, poi testa coda, l'approfondimento, il radiogiornale, Maracanà dalle 13 alle 17, poi subentriamo noi da Firenze, io e Francesco Benvenuti, dalle 17 alle 20 insieme a Raimondo De Magistris, vice direttore di tutto Mercato Web, per gli approfondimenti ovviamente della situazione del calcio italiano, ma in generale di mercato, e abbiamo sempre qualcosa da raccontarvi, anche perché insomma ci sono tante trattative, ci sono tanti giocatori in scadenza, c'è il ministro Spadafora che ci dà sempre occasione per poter parlare, la Lega Calcio che risponde, quindi insomma, come penso per voi, insomma, i temi non mancano mai. Ecco, magari ci manca un po' più di concretezza, cioè ci manca parlare di una partita, ci manca di parlare di un'operazione, perché non sappiamo ancora quando comincerà il mercato, quindi definirla nei particolari, però insomma, voglio dire, cerchiamo di tenere compagnia come fate voi tutto il giorno e tenere informati i nostri ascoltatori.
Vedi Chiara, abbiamo dimostrato noi che siamo direttori, che anche senza calcio riusciamo a parlare 24 ore al giorno, basta uno spunto interessante.
Io anche se non sono direttrice ballo, se per questo, e pensa, faccio ballare anche te.
Mi raccomando, tenete accesa anche voi di TMV Radio, Radio Bianconera, perché noi vi diamo le notizie, gli spunti in bianconero, noi teniamo acceso TMV Radio ovviamente per ascoltare anche quello che capita attorno al nostro mondo. Senti, c'è il compito per la prossima settimana, Chiara, e poi salutiamo l'ospite.
No, diglielo, no, qual è il compito che diamo a Nicolò? No, quale personaggio?
Uno.
Mbappé terzino la Juve, lo vedrai.
Oppure se vuoi posso ripassare geografia, diciamo le regioni d'Italia, se vuoi poi te le ripeto, però poi mi ci vuole 10 minuti.
Con tutti i capoluoghi di provincia in ordine alfabetico, ok?
Vabbè,
che rispetto
facile,
a quando andavo io alle elementari sono aumentati molto.
Dove si potrà giocare eventualmente il campionato?
Ah, ho capito. Vabbè. Esatto. Ma si vince qualcosa o no, per sapere? Perché se non si vince nulla non è che mi piaccia tanto partecipare.
Il cappellino di TMV Radio. Con
il... Che già avrai.
Ce l'ho già. Vabbè, facciamo la sciarpettina di TMV Radio. Ciao ragazzi.
Ciao, Nicolò Ceccarini, direttore di TMV Radio. Ciao, alla prossima settimana, e grazie per appunto tutti gli aggiornamenti di calciomercato che ci raggiungono attraverso la sua presenza qui su Radio Bianconera. Tra qualche minuto invece chiudiamo con il direttore Luciano Moggi.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Un saluto anche a Michele che ci raggiunge, ci segue da Viterbo e si complimenta per il nostro sbarco sul canale 68 Bomb Channel. Però Michele, anche tu mi devi stare un pochino più sul pezzo, perché è mica da oggi, è già un mese che galoppiamo su Bomb Channel. Siamo visibili tra le 13 e le 15 appunto sul canale 68, in chiaro in tutta Italia, e poi sui nostri soliti canali, radiobianconera.com, la nostra applicazione, la diretta Facebook. E adesso so che intanto ritroviamo anche in video Antonio Paolino. E poi...
ci sono, perché tra le 13 e le 15, sbarcando sul canale nazionale di Bomb Channel, noi abbiamo i migliori protagonisti legati al mondo del calcio, e quindi concludiamo in bellezza. Io lo vedo già il collegamento.
Tu lo vedi già e lo vedo anch'io adesso, il direttore Luciano Moggi. Salve, benvenuto.
Eccomi, buongiorno.
Giorno. Ormai è in casa da una quarantena, non si ricorda più il direttore se è giorno.
Giorno,
o sera.
No, che giorno
non
è?
Non ho capito niente, io in casa non ci sto, corro.
Dopotutto esatto. si è dato il via alla ripresa delle attività individuali, quindi perché no?
Direttore... No, ma io è tanto che ho ripreso le attività individuali.
Non hai mai smesso di correre nella vita?
Non ho mai smesso.
Direttore, io sto leggendo qua e là il libro di Chiellini, io Giorgio, parla veramente, ma veramente, veramente bene di Luciano Moggi, come mai?
Non è che faccia fatica a parlare di Luciano Moggi, anche perché è un giocatore che è nato...
È molto legato a te, non solo lui.
Beh, io ringrazio quelli che sono legati a me, e credo che con Giorgio, prima di tutto, lo stimo come uomo, prima. E dopodiché, poi, come giocatore, è inutile che mi metta a dire e a esplicare le sue qualità, perché è stato un punto di forza ed è un punto di forza nonostante che abbia avuto degli infortuni e che attualmente abbia 35 anni anche. Però è degli spogliatoi, è in campo quando sta, sa sempre quello che deve fare e fa fare ai compagni quello che si deve. Quindi tatticamente è un soggetto che non si deve mai perdere.
Certo. Direttore, prima di passare, suppongo abbia interesse anche tu a disquisire con Luciano Moggi un po' quelle che saranno le direttive della prossima settimana. Leggo un messaggio invece di un nostro ascoltatore. Eccolo, Gianluca chiede al direttore, Pirlo ha dichiarato che Tonali è più completo di lui, io ci andrei cauto, lei che cosa ne dice?
Beh, adesso no, certamente no, però in futuro potrebbe essere, perché è un ragazzino questo, in futuro potrebbe essere alle vesti del campione, su questo non c'è dubbio, perché quando si vede un centrocampista che sa incontrare l'avversario e poi testa alta, palla al piede, sa dove mandare il pallone, significa che ha le qualità del centrocampista vero e potrebbe raggiungere livelli importanti, perché è un qualcosa che dà alla sua squadra i tempi, l'attività di Tonali dà i tempi nonostante la gioventù, perché solitamente i tempi li danno quelli come Pirlo, che hanno esperienza, che hanno qualità e che hanno piedi buoni, e lui già adesso è improntato verso quella categoria.
Direttore, a me sembra strano solo una cosa, visto che questa Juve secondo me è ancora e sarà bene o male targetizzata anche con il tuo marchio di fabbrica, quello che tenevi sotto traccia delle trattative. Ti sembra che i nomi che si facciano di mercato siano quelli reali, siano delle opportunità vere in questo mercato che sarà creativo, come ci ha detto Paratici, o sotto sotto ti vedo già sorridere, perché da adesso con Skype non puoi più barare qui su Radio Bianconera a dirci una cosa e farne un'altra.
Stai sorridendo?
Stai sorridendo per
può mettere la mascherina eventualmente.
Che sotto sotto ci stanno dicendo dei nomi, Arthur magari, e poi potrebbe essere qualcos'altro?
Ma Arthur ci potrebbe stare, perché potrebbe essere uno scambio con Pjanic, cioè, questo potrebbe essere. Però non aspettatevi che praticamente siano fatti acquisti eclatanti, questo no. È un momento in cui praticamente bisogna stare attenti ai bilanci, perché gli sponsor non sono più come prima, non pagano quello che pagavano prima, e gli stadi saranno deserti fino alla fine del campionato prossimo. Quindi tutte queste cose vanno messe nel contesto, e ci vuole una certa disciplina, ma soprattutto prudenza a fare le cose. Io credo che sia più un mercato di scambi. Ovviamente la Juve non ha tanti giocatori da cambiare, abbiamo parlato di Pjanic, e poi la Juve in questo momento è prigioniera di un giocatore, di Higuain, il quale Higuain alla fine del prossimo anno è libero da contratto. Per cui il problema di fondo è vedere se Higuain vuole restare o meno alla Juventus. È vero che ha ricevuto una richiesta da Francescoli per il River Plate, ma sappiamo che in Argentina non si pagano gli stipendi che si danno in Italia, soprattutto a lui, e poi non, la società, tra le società non ci può essere trattativa, perché non hanno in Argentina soldi da spendere, il che vuol significare che sarà in mano a Higuain la carta vincente, cioè lui potrà stabilire se restare o meno alla Juventus. Io devo dire una cosa su questo: siccome c'è l'opportunità magari anche il prossimo anno di prendere dei giocatori a parametro zero, faccio un nome tra tutti, Milik, no? Io credo che la Juventus farebbe bene a tenere Higuain ancora un anno, poi cederlo, farlo andare a parametro zero e prendere a parametro zero Milik. Sarebbe un cambio praticamente importante, anche perché difficilmente si può ipotizzare un campionissimo al centro dell'attacco bianconero fino a quando ci saranno Dybala e Ronaldo, perché Dybala e Ronaldo monopolizzano il gioco della Juventus e praticamente tutto il gioco va a confluire su di loro, e loro sono giocatori che sostanzialmente non è che predispongono il pallone per i compagni, appena hanno il pallone cercano di saltare l'avversario e tirare in porta. Quindi avere un attaccante che praticamente sta lì a sostare aspettando la palla senza riceverla diventa problematico, e potrebbe essere questa per esempio un'alternativa valida di un giocatore che può stare anche in panchina, perché Milik si può adattare anche in panchina, mentre altri diventa dura portarli in panchina. Ora io sento parlare per esempio di Icardi, portare in panchina Icardi credo che sarebbe una cosa abbastanza complessa. Oltretutto Icardi come caratteristica è quella di stare fermo in area di rigore e aspettare il pallone, e con questi contesti qua praticamente in questa squadra si può aspettare ma non ricevere il pallone, il che potrebbe essere praticamente un qualcosa che nuoce alla Juventus e a Icardi stesso.
Andando ad analizzare, hai già risposto parzialmente alla mia domanda, perché temevo che mi tenessi nascosto il nome di Icardi e quindi...
Ma io guarda, il nome di Icardi non lo tengo nascosto. A me fa sorridere il fatto che vengono fuori questi nomi praticamente E mi riporto a quando io stavo alla Juventus e mettevo in circolo questi nomi per
ecco, ecco, è per quello che io sarei venuto lì a cercare la notizia. Senti, avendoti conosciuto quando noi cronisti aspettavamo per delle ore davanti al cancello della C-Sport o dove si allenava la Juventus all'epoca, ai tuoi tempi.
Questo non è vero. Io non facevo ore. Mai aspettare.
Sì, 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 sì. Poi potremmo fare delle puntate sulle attese dei cronisti, no? Fotografiamo la situazione di oggi. Rabiot non è ancora tornato, Luciano Moggi è già dentro ad aspettarlo. Cioè tu lo avresti aspettato?
No, io
per dirgli che cosa?
Io devo dirvi che non l'avrei preso. Dipende poi da... E qui praticamente viene fuori il problema delle caratteristiche di un giocatore che si prende e si mette in una squadra che non lo può contemplare. Agonisticamente può essere valido, tecnicamente può essere discreto, tatticamente mi sembra abbastanza scadente. In una squadra che deve poi lottare per il campionato e anche per la Coppa dei Campioni, dico che può essere un qualcosa che sì, vedere in panchina ci può anche stare, ma non oltre.
Con questo mi stai dicendo che lo stai aspettando nello spogliatoio con la telefonata già con il presidente a cui l'hai ceduto?
Il problema però sapete qual è? È quello che
stipendio.
Di un giocatore preso a parametro zero con uno stipendio altissimo e una procura data alla mamma, direi abbastanza di sostanza, quindi questo potrebbe creare una minusvalenza a una squadra di calcio che sostanzialmente non ha bisogno di minusvalenze, però è anche vero che ci sono delle volte, ecco perché dico, ho spiegato le caratteristiche di Icardi, tanto per fare un esempio, ci sono delle volte che i giocatori, pur bravi di nome, certe volte non riescono ad assemblarsi in una squadra perché le caratteristiche degli altri non si adeguano a quelle sue, e Rabiot penso che sia uno di questi.
Direttore, ma sulla situazione, al di là di tutto e senza voler aprire vene polemiche, ci mancherebbe, non stona un po' il fatto, al di là dei nomi dei giocatori, Higuain o Rabiot, che la Juventus non abbia ancora richiamato a raccolta tutta la squadra mentre altre squadre sono pronte da qualche giorno già a ripartire, ad allenarsi in campo individualmente, e che la Juventus probabilmente è l'ultima che si adeguerà?
Ma io su questo argomento qui intanto devo darvi un'idea mia, ma è personale, su questo non c'è dubbio. Voi avete visto che praticamente c'è un problema che è stato dettato anche ieri dal ministro Spadafora ed è portato avanti dai componenti dello staff delle società di calcio, non solo della Juventus, tutte le società di calcio. Qui c'è il problema della possibilità di azioni legali e civili da parte di un contagiato che praticamente sta in una squadra di calcio, e ovviamente i medici sportivi, che sarebbero più indicati, non ne vogliono sapere di questa cosa. Allora, nel protocollo ci deve essere del comitato tecnico scientifico, ci deve stare un qualcosa di diverso, ci deve stare un qualcosa di diverso che esonera il medico sportivo e la società da possibili complicanze penali che praticamente vi sto dicendo. Siccome questo non ci sta, questa sarà la prima difficoltà, e non vorrei che questa difficoltà, che mi sembra anche insormontabile, potesse mettere in condizione praticamente il governo di dire allora non si parte con il campionato, perché attenzione, le società di calcio non vogliono prendere la decisione e si sono date praticamente completamente al discorso noi vogliamo giocare, ma vogliamo giocare vuol significare che vogliono giocare in tranquillità, senza avere responsabilità, perché sono loro che non hanno detto rigiochiamo il campionato, e sono gli altri che dicono di rigiocare il campionato. E poi c'è anche un'altra cosa, voi avete visto che c'è un problema praticamente di diritti televisivi.
Sky non vuol pagare l'ultima tranche.
No, ma mica Sky da zone IMG praticamente hanno detto no, non vogliamo pagare. Pagherebbero, ma hanno detto che in caso di ripartenza togliamo 120 milioni. Dal computo totale, in caso di stop 240, e chiaramente le società vogliono che questa responsabilità se la prenda il governo, anche per praticamente evitare a loro dei problemi con i diritti televisivi, con le società che danno i diritti televisivi. Quindi è un po' complessa la cosa, forse ora molto più complessa. E Spadafora, che non è uno dell'ambiente del calcio, sta in questo momento quasi quasi andando in braccio alle società di calcio, perché è lui che dice no, non partiamo, le società di calcio sono tranquille, non partono. Poi pensate che quando leggete la maggioranza, è una maggioranza risicata, perché le sette squadre che lottano per retrocedere praticamente direbbero annulliamo il campionato e non facciamo le retrocessioni. L'unica squadra che vuole praticamente ripartire e che giustamente vorrebbe tentare di vincere il campionato, perché è un punto dalla Juve, è la Lazio, la quale Lazio ha un seguito praticamente abbastanza importante da creare una maggioranza, ma risicata, non una maggioranza schiacciante. Per cui il problema vero praticamente è in questo momento dovuto al governo, che fa mille eccezioni praticamente, e penso alcune più giuste, su questo non c'è dubbio, stante il momento che attraversiamo, e le società di calcio dicono va bene, noi possiamo anche cominciare, però ci dovete dare l'ordine voi, se ci dite di stoppare noi stoppiamo, però le responsabilità vanno tutte a voi.
Direttore, dobbiamo...
ci aggiungo e ci salutiamo, le sì. società in quel caso pagherebbero anche meno stipendi ai calciatori, mi sembra che qui l'asso calciatori lasci intuire qual è l'intenzione anche dei propri assistiti.
Direttore,
dovremmo parlare ore
sì, ma la punta, ma il tempo ma siamo in chiusura.
Se mi chiamate 10 minuti dalla fine, come fate?
E allora la prossima settimana la chiamiamo per un'ora, la chiamiamo direttamente alle 2, siamo insieme tutta l'ora.
Ma dobbiamo salutarla. Il protocollo di Radio Bianconera, così non mi assumo la responsabilità.
È così. Direttore Luciano Moggi, grazie per essere stato con noi, alla prossima settimana. Grazie a Manoli in regia, a tutti quanti voi, grazie ad Antonio Paolino. Cose di calcio finisce qui, ritorniamo domani come sempre alle 13. Ciao a tutti, buon pomeriggio, adesso terzo tempo.
Let's go! Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.